al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Segnate il numero verde, molto importante per poter intervenire, 800-208-802, poi gli sms come al solito al 335-1243-317, la mail 105@vatiradio.va. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Rino Micocci, Silvia Giovanrosa e Andrea De Angelis. E oggi parliamo di diritti. Quali sono i diritti violati nel mondo? Sono tanti. C'è la questione dei migranti e dei rifugiati, che ancora purtroppo non è stata presa in considerazione da tutto il mondo, e soprattutto anche diritti che sono semplicissimi per noi ma sono violati sistematicamente da molte nazioni europee. Ci dà lo spunto di questa trasmissione un rapporto di Amnesty International. Do il benvenuto a due ospiti, Carlotta Sami, che è direttrice generale per l'Italia di Amnesty International. Benvenuta Sami.
Grazie, buongiorno.
Grazie anche a Michele Cercone, che è portavoce della Commissione europea per gli affari interni, la cui commissaria è Cecilia Malmström. Benvenuto Cercone.
Buongiorno.
Perché l'Europa è stata tirata in ballo proprio da questo rapporto di Amnesty International, poi cercheremo di capire anche quali sono le politiche europee. Però mi piace iniziare con una questione che riguarda i rifugiati, poi ascolteremo anche il Papa, perché il Papa oggi, proprio poco fa, intervenendo alla sessione plenaria del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti e degli itineranti in corso proprio in questo momento in Vaticano, ha detto: beh, si fa poco per i diritti di queste persone. Ma cominciamo da questo rapporto, Sami. Qual è il quadro che ne esce? Perché mi pare di capire, se non ho letto male alcuni dati, che emerge un rapporto molto particolare che fotografa un mondo più pericoloso per rifugiati e migranti, appunto.
Sì, fotografa un mondo che in effetti sta diventando in maniera insopportabilmente grave, pericoloso a causa di conflitti, a causa di situazioni di gravissima ed endemica povertà, a causa di carestie. È un mondo che sovrappone a questi a queste situazioni, se vogliamo emergenziali, situazioni costanti di violazioni molto gravi di diritti. Sono 112 paesi in cui ancora si tortura, 101 i paesi in cui si reprime la libertà d'espressione, quindi diritti assolutamente fondamentali. Il problema dei migranti, parliamo di 214 milioni di persone, è sempre più grave, poiché tardano le soluzioni anche a livello internazionale di crisi gravissime, come ad esempio quella siriana, ma non solo. Abbiamo avuto crisi molto gravi in Mali e in altri paesi africani, continuiamo ad avere crisi irrisolte, ad esempio in Afghanistan.
Sami, vogliamo fare un elenco, anche se ovviamente sarebbe troppo lungo farlo tutto, di diritti negati, quali sono i paesi dove questi diritti sono più negati? Cerchiamo di dare nomi e cognomi alle cose, magari. So che è complicato, proviamoci.
Beh, quello che emerge innanzitutto, se vogliamo, possiamo parlare anche di una metà del mondo che continua a vedere i propri diritti negati pesantemente sotto vari aspetti, parliamo delle donne. Quindi abbiamo una buona metà della popolazione mondiale che vive in diversi paesi del mondo, dal Chad al Mali, la Repubblica Democratica del Congo, ma per andare poi in Afghanistan, in Pakistan e quindi in Cile, Salvador, Nicaragua, senza dimenticarci l'Europa, che vede svariati diritti essere violati, in particolare anche il diritto alla vita, il diritto alla sopravvivenza. Assistiamo a stupri di massa, assistiamo appunto a violenze gravissime.
Dove in particolare, Sami, in Europa? Dove però?
Beh, basta parlare dell'Italia, in cui c'è una situazione estremamente grave in termini di violenza contro le donne. La Spagna è un paese che ancora ha dei numeri di omicidi e di violenze nei confronti delle donne gravissimi e altissimi, nonostante una legge promulgata diversi anni fa. Quindi il problema della violenza contro le donne è presente in tutti i paesi europei. Sicuramente l'Italia in questo momento si è particolarmente acuito, e sappiamo quante siano le dichiarazioni di volontà rispetto al voler procedere a degli interventi immediati, che però vediamo ancora tardare. Quindi abbiamo molte dichiarazioni, ma si tarda ancora a fare qualcosa di concreto. Speriamo che si riesca a ratificare questa convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne. Ci aspettiamo anche dei, dei provvedimenti un po' più concreti e immediati che possano permettere alle donne di avere protezione reale. E
poi c'è la pena di morte, ancora un capitolo annoso, certo, questo, che riguarda gli USA, ma non solo.
C'è la pena di morte, sicuramente, pena di morte che anche grazie al lavoro di Amnesty International, ma lì anche al lavoro di molti paesi abolizionisti come l'Italia, ad esempio a livello internazionale, le Nazioni Unite fanno ancora molto, la pena di morte è un fenomeno che vediamo in decrescita. Purtroppo vi sono alcuni stati che per anni non l'hanno eseguita e che hanno ricominciato ad eseguirla, come ad esempio il Giappone o l'India, e vi sono altri stati in cui c'è un acuirsi dell'utilizzo della pena di morte. Quello che verifichiamo è che la pena di morte, a fronte del fatto che ormai è un qualcosa di risaputo a livello globale che non ha un reale effetto deterrente, viene però usata a fini prettamente politici o comunque populistici o a sfondo religioso. Recentemente, proprio pochi giorni fa, ci sono state diverse persone che sono state crocifisse in Arabia Saudita.
E c'è un capitolo sull'Unione Europea, ecco perché poi Cercone ci replicherà, perché voi dite in questo rapporto: l'Unione Europea ha posto in essere misure di controllo alle frontiere che mettono a rischio la vita dei migranti e dei richiedenti asilo e non garantiscono la sicurezza delle persone che fuggono da conflitti e persecuzione. Brevemente, che cosa intendete con questo? Sami, poi la replica di Cercone, perché è doverosa, immagino. Prego.
Sì, noi ci aspetteremo che l'Unione Europea finalmente mettesse in pratica delle politiche di accoglienza coerenti, unitarie, che dessero delle chiare indicazioni agli Stati, anche a Stati particolarmente esposti come l'Italia o come la Grecia, e in Grecia in particolare si è assistito a detenzioni di migranti in condizioni assolutamente inumane. Stessa cosa succede in Italia, siamo molto preoccupati per un fenomeno che ormai ricorre da anni, cioè quello delle morti nel Mediterraneo e dei respingimenti considerati anche illegittimi e illegali, respingimenti per cui ad esempio l'Italia è stata condannata un anno fa circa, per cui siamo estremamente preoccupati degli accordi che l'Italia con il ministro cancellieri un anno fa ha nuovamente siglato con la Libia, poiché riteniamo che respingere esseri umani, parliamo di donne, di uomini ma anche di bambini, verso un paese in cui, cioè la Libia, in cui rischiano tortura o addirittura l'uccisione, sia assolutamente inaccettabile.
Ecco, vediamo la replica di Michele Cercone, che ricordo è portavoce della Commissione Europea per gli Affari Interni, la cui commissaria, ricordo, è Cecilia Malmström. Prego, Cercone, insomma una cosa abbastanza grave, direi.
Sì, è probabilmente anche molto generica e con pochi elementi concreti a cui poter rispondere, perché è un po' uno sparare nel mucchio e un sollevare problemi di natura generale quando i problemi sono di natura molto più specifica. Detto questo, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Parlare di respingimenti adesso in Europa, quando gli unici casi di respingimenti sono stati quelli collegati concretamente al problema tra Italia e Libia di qualche anno fa, e da allora di fatto nell'Unione Europea non abbiamo avuto notizie di respingimenti, parlarne ancora ora come se fossero qualcosa di attuale mi sembra quantomeno poco concreto e poco fattuale. Per quanto riguarda gli altri elementi, è chiaro che esiste una politica europea dell'asilo ed esiste un principio di non respingimento che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono obbligati a mettere in atto, quindi piuttosto che puntare l'indice contro l'Unione Europea, io andrei a vedere più concretamente quali sono i paesi che non rispondono e non rispettano questi obblighi, perché non stiamo parlando di una carenza normativa a livello di Unione Europea, al contrario, abbiamo gli obblighi internazionali, abbiamo la Convenzione di Ginevra, tutta la legislazione UE in materia di asilo che sono chiari e vincolanti, non si può certo respingere nessuno, chiunque abbia bisogno di protezione deve trovarla in Europa, e non vorrei neanche che passasse sotto silenzio il grande sforzo che l'Europa fa, tutti i paesi dell'Unione Europea, ogni anno, e vorrei ricordare che il 30% di tutte le domande d'asilo nel mondo vengono fatte a paesi dell'Unione Europea e che non abbiamo notizie di richiedenti asilo all'interno dell'Unione Europea che si trovino in situazioni in cui i loro diritti non vengono rispettati, con la sola eccezione, e lì sono d'accordo, della Grecia, che è un caso a parte su cui stiamo concentrando i nostri sforzi. Altra cosa, bisogna anche essere chiari su un punto. Bisogna fare la distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo. c'è una vasta maggioranza, purtroppo va detto, di persone che sono migranti economici ma che arrivano in Europa e chiedono asilo, e alla fine del processo di analisi l'asilo non viene accordato. In questo caso non si può continuare a considerarli come se fossero richiedenti asilo, e le decisioni che vengono prese, incluse quelle del ritorno, sono decisioni lecite e legittime per gli stati membri, per chi non ha ottenuto lo status di asilo, quindi anche lì le critiche mi sembrano infondate. Insomma, io punterei il dito soprattutto sui grandi sforzi che vengono fatti e sui grandi risultati in termini di persone che trovano l'asilo in Europa, perché mi sembra che le critiche che ci vengono mosse siano un po' più basate su elementi o fattualmente ormai superati o non concretizzati, non comprovati da prove e da evidenze.
Ecco, Cercone, per quanto riguarda poi anche la Sami, che sento, prego
sì,
Sami. Sì.
No, perché sinceramente tacciare Amnesty International di scarsa concretezza rispetto ai rapporti che produce non mi suona molto corretto, nel senso che i casi a cui ci riferiamo sono casi molto 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 specifici. In Italia c'è una situazione per i richiedenti asilo assolutamente allarmante, abbiamo una legislazione totalmente carente, quindi rispetto al fatto dei respingimenti, rispetto al fatto che si parli, diciamo così, per principi e non per fatti, sarei felicissima di far avere a rappresentante dell'Unione Europea i nostri rapporti per individuare lì tutti gli elementi di concretezza che noi poniamo sempre assolutamente in
però primo
piano.
Però su questa cosa dei migranti economici richiedenti asilo bisognerà fare chiarezza, oppure no, secondo lei, Sami?
Sì,
perché
ma,
è un dato dirimente, no? O no?
Sarà un dato dirimente, ma dipende anche molto dalla possibilità e dalla tempestività della verifica delle condizioni per conferire l'asilo o per riconoscere l'asilo o no. E questo, perlomeno in Italia, è una situazione che non è estremamente chiara, è estremamente celere, quindi certo non si parla a linee generali, ma fare una distinzione per dire che il problema non esiste non è assolutamente corretto.
Ecco, Sami, su questo, piccola replica, vuole replicare, insomma, mi pare di capire che il problema anche sia poi dei singoli stati o no, Cercone, secondo lei?
Ma il problema è chiaramente dei singoli stati, e per questo che mi sembra...
Non c'è una politica a livello europeo, no?
Certo che c'è una politica a livello... Allora, c'è una politica a livello europeo in materia di asilo, tra l'altro mi permetta di dire che viene ignorato completamente il fatto che siamo proprio alle soglie dell'adozione, dell'approvazione del nuovo sistema europeo comune di asilo, che introdurrà ancora maggiori standard, ancora più rigidi, ancora più alti per il rispetto delle condizioni, delle qualifiche, del riconoscimento dell'asilo in tutta Europa, che è un passo maggiore che ci porterà a avere una sorta di leadership, direi, internazionale in questo settore, che nel rapporto di Amnesty viene appena accennato, mi permetto solo di ricordare questo. Detto questo, esistono regole precise e cerchiamo di garantirne l'applicazione. Certo che abbiamo dobbiamo fare in modo che lo facciano.
Però Cercone, se uno Stato,
ci attiviamo.
Se uno Stato, voglio dire, non recepisce questa regola e fa come gli pare, non si può accusare l'Unione Europea di non aver fatto una cosa che, cioè, voglio dire, ogni Stato è indipendente da questo punto di vista, anche se c'è una direttiva o no. Chiariamo questo
certo,
punto.
È chiaro che la competenza finale è sempre spetta sempre alle autorità nazionali, ed è per questo che io dicevo, cioè si punta il dito contro l'Unione Europea, ma secondo me il passo da fare sarebbe quello di vedere prima la capacità degli Stati membri di mettere in atto le regole e poi vedere se queste regole sono o non sono adeguate. La mia opinione è che queste regole sono adeguate e verranno addirittura rinforzate. Che ci siano poi carenze da parte degli Stati membri nel metterle in atto, sono il primo ad essere d'accordo, ma la Commissione è anche la prima a monitorare e vigilare. Non bisogna dimenticarsi che abbiamo uno strumento molto importante, che sono le procedure di infrazioni, e i fatti dimostrano che laddove gli Stati membri non si adeguano trovano immediatamente sanzione nella Commissione Europea. Quindi mi sembra, come dicevo prima, a volte sono accuse un po' generiche, da cui è anche difficile difendersi in questi termini.
Io tornerei su questa questione dopo, perché naturalmente adesso facciamo parlare il Papa, perché oggi il Papa ha detto delle cose molto interessanti per quanto riguarda i migranti e gli itineranti in questo discorso che è stato fatto alla sessione plenaria del Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti e degli Itineranti. In questo primo spezzone il Papa fa un appello molto interessante che riguarda non solo i governanti ma anche i nostri cuori.
Ribadisco che la tratta delle persone è un'attività ignobile, una vergogna per le nostre società che si dicono civilizzate, sfruttatori e clienti a tutti i livelli dovrebbero fare un serio esame di coscienza davanti a se stessi e davanti Dio. La Chiesa rinnova oggi il suo forte appello affinché siano sempre tutelate la dignità e la centralità di ogni persona nel rispetto dei diritti fondamentali, come sottolinea la sua dottrina sociale, diritti che chiede siano stessi realmente là dove non sono riconosciuti a milioni di uomini e donne in ogni continente. In un mondo in cui si parla molto di diritti, quante volte viene di fatto calpestata la dignità umana? In un mondo che si parla tanto dei diritti, sembra che l'unico che ha diritti è il denaro. Cari fratelli e sorelle, noi viviamo in un mondo dove comanda il denaro. Noi viviamo in un mondo, in una cultura dove regna il feticismo dei soldi.
Ecco, Carlotta Sami, il feticismo dei soldi. E il Papa introduce un altro diritto negato, che è quello di poter stare tranquillamente in uno Stato, il proprio Stato, senza dover andare in giro a cercare chissà cosa, e soprattutto anche di finire poi, questo lo ammonisce il Papa, in tratta, che naturalmente muove un sistema economico davvero portentoso, no? La tratta delle persone, il Papa ha detto, una cosa vergognosa.
Sì, assolutamente, nel senso che è una delle tragedie, oltre al fatto che queste persone fuggono da situazioni, appunto parliamo di migranti economici, no? Fuggono da situazioni che non gli consentono di vivere secondo standard neppure minimi, e fuggono verso paesi dove il sistema evidentemente di protezione non esiste e di accoglienza, il sistema di accoglienza fa acqua da tutte le parti, per cui trovano lavoro spesso in circuiti totalmente irregolari, illegali, e dove vengono sfruttati se non addirittura ridotti a stato di schiavitù, questo sia per donne che per uomini, ma anche bambini, abbiamo numerosi minori che entrano nel circuito della tratta.
Dov'è più presente questo circuito della tratta, Sami? Qualche paese per fare un esempio?
Della tratta,
insomma,
e le vittime della tratta sono in tutta Europa. L'Unione Europea è da anni che sta lavorando strenuamente per sconfiggere questo fenomeno.
Però da dove partono questi schiavi? Da che parti del mondo, diciamo così, disagiate partono e arrivano chiari in Occidente?
In Italia in particolare arrivavano dall'Est Europa, ma arrivano anche dal Nord Africa o da altri paesi dell'Africa stessa, ma abbiamo anche molti minori che arrivano dall'Asia, per cui dall'Afghanistan, se non dal Pakistan.
Chiaro, e quindi lei diceva che l'Europa sta facendo qualche cosa, fortunatamente, no? Da questo punto di vista. Cioè, l'impegno c'è.
Sono anni che insieme con diversi stati e organizzazioni governative non sta lavorando per sconfiggere la tratta. Molto si è fatto nel nostro paese, in particolare in anni passati si faceva molto, purtroppo con la scusa della crisi economica molte cose, molti passi avanti che si erano fatti si sono stati poi dopo abbandonati, per cui la rete di protezione sociale, ad esempio, è venuta molto a mancare.
Vabbè, sentiamo Cercone su questo, no? Le ha dato Sami un attestato di stima da questo punto di vista, no?
Ma non solo critico, non vorrei che l'impressione fosse che ci siano dei dissapori, al contrario, io le dico solo che commentando il rapporto di Amnesty, la prima ufficiale versione del mio commento è stato che è un ottimo rapporto e che noi lo teniamo in grande considerazione, è un ottimo strumento, è molto utile per capire meglio come definire le nostre politiche. Sulla tratta degli esseri umani, magari l'aiuto io con qualche numero che sono abbastanza recenti, nell'Unione Europea abbiamo identificato circa 29.000 persone come vittime o presunte tali, che sono solo la punta dell'iceberg, le statistiche e le indicazioni dicono circa 800.000, che è una cifra devastante se pensa che si tratta di persone che vengono trafficate e private della libertà. I minori sono circa il 15% e spesso purtroppo sono coinvolti anche nel traffico di organi. I paesi di provenienza principali, almeno da noi registrati, sono la Cina e la Nigeria extra UE. All'interno dell'UE parliamo soprattutto di Bulgaria e Romania, ma insomma le rotte sono comunque quelle. Quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto viene anche dall'impegno personale della commissaria Malmström, che dall'inizio del suo mandato ha voluto porre questa come una delle priorità, che purtroppo non era inizialmente condivisa da alcuni paesi come una priorità. Poi fortunatamente hanno cominciato a capire l'entità del fenomeno e abbiamo adesso finalmente una legislazione europea rigida, strettissima, che definisce dà una definizione del crimine, introduce le sanzioni, stabilisce quali siano le attività di sostegno per le vittime. Abbiamo una strategia che include oltre 40 attività che stiamo svolgendo insieme agli Stati membri, alle ONG, insieme agli attori sociali, insieme alle strutture sanitarie locali e regionali, quindi una rete molto capillare e diffusa. Molto presto vareremo una rete ufficiale di sostegno per coloro che sostengono le vittime, che sono persone che fanno un lavoro eccellente ma che hanno bisogno di strutture, che hanno bisogno di finanziamenti. Detto questo, è chiaro che senza una presa di coscienza a livello di società del fatto che questo è un fenomeno non solo drammatico ma quotidiano e che riguarda schiavitù dei nostri tempi,
ma anche nuovo cercone persone. Direi, no? Nuovo, voglio dire, non ci sono tutti questi strumenti per combatterlo, anche perché è una cosa, non dico recentissima, ma insomma quasi, no? Ci sono strumenti legislativi che sono ancora vecchi rispetto alle novità.
Questa è un'osservazione assolutamente valida e fa parte anche delle ragioni per cui abbiamo voluto spingere sull'acceleratore per l'adozione delle nuove legislazione europea che dovrebbe essere entrata in vigore. Mi permetta di tirare le orecchie all'Italia che non l'ha ancora implementata, anche se la scadenza era ad inizio aprile. Detto questo, sì, uno dei problemi è quello di riuscire a condannare soprattutto i criminali che sono dietro queste reti di traffico, perché molto spesso le definizioni non sono comuni e queste sono attività che si svolgono in diversi paesi, quindi è abbastanza complicato passare dalla fase investigativa alla fase poi delle sanzioni e delle condanne criminali, così come è complicato a volte aiutare le vittime che hanno necessità, perché sono naturalmente persone che hanno subito torture, violenze, hanno subito davvero esperienze devastanti, e questo è difficilmente gli permette poi di anche poter beneficiare dell'aiuto e del sostegno per una integrazione sociale riuscita. Quindi bisogna lavorare su tutti questi punti in maniera molto molto accurata e credo che le indicazioni del Papa da questo punto di vista sono assolutamente da seguire. Bisogna fare in modo che ci sia una presa di coscienza del fatto che questa è una delle cose più indegne a cui si possa assistere.
Adesso ascolterei in chiusura di questa trasmissione anche un altro appello del Papa fatto ai governanti, perché è vero, possiamo accusare l'Unione Europea di non far nulla eccetera, ma è la comunità internazionale, ha detto il Papa, che se ne deve occupare, soprattutto anche quei governi dai quali provengono queste persone. Insomma, cosa fanno i governi locali? Cosa fanno? Sono solamente corrotti? Sono stati lasciati abbandonati? Insomma, bisogna capire anche lì come si può intervenire. Questo è un appello generale che ha fatto il Papa, io lo ascolterei.
Invito soprattutto i governanti e i legislatori e l'intera comunità internazionale a considerare la realtà delle persone forzatamente estradicate con iniziative efficaci e nuovi approcci per tutelare la loro dignità, migliorare la loro qualità di vita e far fronte alle sfide che emergono da forme moderne di persecuzione, di oppressione e di schiavitù. Si tratta, sottolineo, di persone umane che fanno appello alla solidarietà e all'assistenza, che hanno bisogno di interventi urgenti, ma anche e soprattutto di comprensione e di bontà. Dio è buono, imitiamoci Dio.
Ecco, Carlotta Sami, allora è vero l'Unione Europea, insomma le organizzazioni non governative, ma i governi locali di queste popolazioni che vengono lasciate così, sono state in qualche modo abbandonate, cosa stanno facendo? Bisognerebbe sollecitare anche loro o no?
Sì, certo, poi bisogna vedere caso per caso, no? Perché si parla di moltissimi diversi paesi che si trovano in molte diverse parti del mondo e in situazioni molto variegate, per cui sicuramente certo che potrebbero e dovrebbero fare più di quello che fanno per consentire ai propri cittadini di non dover fuggire, di non dover emigrare.
Questo molto sì. Spesso si dimentica questo, si dimentica anche il fatto che quei governi dovrebbero essere degli interlocutori, invece magari si scartano e si pensa di far tutto a livello internazionale senza considerarli.
Beh,
bisognerebbe togliere, ad esempio, dico così, la corruzione in Africa a livello dei governi, o no Sami? Questo è un problema,
certo,
o no?
Il problema della corruzione è un grosso problema, un problema che non c'è solo in Africa.
No, però per dire,
nei governi, le agenzie internazionali e l'Unione Europea stessa e anche molte agenzie non governative sono assolutamente mobilitate in questo senso, per cui le situazioni di instabilità purtroppo molto spesso non consentono ai programmi di sviluppo e di intervento di progredire in maniera così veloce. Certo, la corruzione è un problema molto grosso, non ci sono dubbi su questo.
Va bene, grazie ai miei ospiti, Carlotta Sami, che è direttrice generale per l'Italia di Amnesty International, grazie molte Sami.
Grazie a voi, buona giornata.
E grazie anche a Michele Cercone, che è portavoce della Commissione Europea per gli Affari Interni, grazie molte Cercone.
Grazie, buona giornata.
Grazie. Enrico Piana termina qui, vi ricordo ovviamente il numero verde 800-208-802, poi gli sms come al solito al 335 12 43 317.